La prima lettura di questa domenica, prima d'Avvento, tratta dal profeta Isaia, ci ha dato questo passo molto bello che il profeta Isaia proclama come preghiera, come supplica al Signore in un momento tragico della storia di Israele. Sono schiavi, sono in esilio, hanno perso tutto. E allora lì il popolo si interroga sulla sua situazione. E emerge da questo oracolo di Isaia, emergono due elementi importanti. E il primo elemento è la consapevolezza del proprio peccato. Siamo qui perché abbiamo peccato. Abbiamo peccato, dice Isaia, contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Questa è una consapevolezza. Ma l'altra consapevolezza che emerge è, con cui inizia anche il brano che abbiamo ascoltato, tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Quindi la consapevolezza di essere amati da Dio. Questi due aspetti sono importanti. La consapevolezza della propria miseria, del proprio peccato, e la consapevolezza di essere amati da Dio. E qui abbiamo anche un concetto molto alto di questo amore di Dio, chiamato appunto Padre. Ma non solo Padre, da sempre ti chiami il nostro Redentore. Il termine ebraico usato è Coel. Chi è il Coel nella Sacra Scrittura? Il Coel nella Sacra Scrittura è il parente più prossimo, incaricato di difendere l'onore e di riscattare dalla povertà gli eventuali parenti che fossero finiti in miseria o in schiavitù. Il Coel anche era il vendicatore, nel senso biblico del termine, che è colui che è chiamato a fare giustizia quando c'è stata una ingiustizia. E quindi in quella famosa legge del sangue era chiamato anche a uccidere in quel tempo, in quella psicologia, per vendicare il sangue sparso dei propri cari, no? Sono rimasti un po' questi retaggi di questa cultura antica, no? In certe parti del sud sono ancora al Vecchio Testamento in alcune situazioni, no? Noi siamo nel Nuovo, ma al di là del fattore che ci dà un po' fastidio, il fattore dente per dente, occhio per occhio, no? Cerchiamo anche di capire come il Signore sia entrato nella storia dell'umanità secondo il livello psicologico, culturale, non si è messo paura ed è si è avvicinato e ha fatto crescere piano piano questo popolo fino ad arrivare nella pienezza dei tempi, dove il Redentore, il Coel, no? Non sarà colui che uccide per vendicare la famiglia, ma sarà colui che dà la vita. Ma per arrivare a Cristo c'è stato tutto un cammino di secoli, no? Dove il nostro Coel è Cristo. Ma qual è l'aspetto forte di questo Coel? Cioè, tu sei il nostro Coel, tu sei il nostro Redentore. Coel è uno della famiglia. Coel è uno della famiglia. Vedete a che alto mai potevano immaginare il mistero dell'incarnazione, no? Però già qui si incammina, no? Tu, Signore, sei nostro Padre, sei uno della nostra famiglia, hai cura di noi. E tu, dice poi, se tu squarciassi, scegli e scendessi, no? Quante volte anche noi abbiamo fatto questa preghiera al Signore, no? Signore, ma anche la Bibbia è attraversata, ma Signore, svegliati, datti da fare, intervieni, no? Soprattutto oggi, dopo quella conferenza della nostra dottoressa lì, penso che tutti noi abbiamo detto nel cuore, ma Signore, ma che fai? Ma il problema non è che si deve svegliare il Signore, il problema è che dobbiamo svegliarci noi, il problema è questo, no? C'è un bel passo a questo punto della fiamma viva d'amore di Giovanni della Croce, dove descrive il risveglio dell'anima, o meglio, dove descrive il risveglio di Dio. C'è un momento della vita, della storia dell'anima che sembra che Dio si sia svegliato, tutto un colpo, no? Per cui sembra che un gigante si sia svegliato nella sua vita, però poi spiega, non è che Dio si è svegliata l'anima, no? Si è destata l'anima. E allora lo vede dappertutto, lo incontra dappertutto, comprende i suoi segni che in un certo senso, tra virgolette, la perseguitano, no? E allora, ecco, dobbiamo svegliarci noi e saper leggere e vedere in questa nostra situazione così tragica, realisticamente drammatica, non so scherzi quelle cose che ci ha raccontato Anna, no? Sono cose... ma saperle leggere, saperle vedere nel disegno d'amore, di salvezza di Dio che ci salva a modo suo, in una salvezza che vince il peccato, vince la morte, vince l'ingiustizia, ma non come volevano quei due fratelli facendo venire i fulmini dal cielo, no? Ma li vince sulla croce, sulla croce. E questa vittoria di Cristo sul male, sulla morte, sul peccato e su quello del piano di sotto è una vittoria realizzata una volta per sempre e quindi in atto. E quindi in atto. La sensibile avanzata delle potenze delle tenebre non devono scuoterci dalla nostra visione di fede, che sappiamo che Lui è stato sconfitto e quindi sono semplicemente, non so, quando eravamo in Africa, lì le galline, le cose le ammazzavano tagliandogli la testa, no? Mi tagliano la testa e poi questa gallina si mette a volare senza testa per i nervi, no? E questo è il diavolo in questo momento, no? Lui sembra che vola, sembra, ma noi abbiamo vinto, ma dobbiamo ricordarci però che la nostra vittoria è sulla croce, è sulla croce. E come dirà il Signore in un altro passo, parlando della fine del mondo, parlando degli ultimi tempi, dirà: questo sarà occasione a voi di dare testimonianza a me. In questa luce dobbiamo leggere gli avvenimenti della storia di oggi. Sono un'occasione che il Signore dà a ciascuno di noi per manifestarsi nell'amore, certamente nell'amore del suo Spirito, perché da soli non siamo capaci di fare nulla. Anche il Salmo è un Salmo di invocazione, di aiuto verso il Signore. Visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra. La lettera ai Corinzi che abbiamo ascoltato. Volevo mettere in due aspetti. Uno, quello del tempo liturgico, che Paolo manifesta ai Corinzi il suo compiacimento, la sua gioia, e attesta come loro aspettano la manifestazione del Signore Gesù, sono vigilanti, sono di quelli che mettono in pratica il Vangelo di oggi, che invita proprio alla vigilanza. Ma quello che volevo mettere di più in evidenza è questo compiacimento di Paolo per la vita di questa comunità. Dice: rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, perché siete stati arricchiti di tutti i doni, eccetera. Non vi manca nessun carisma, state aspettando la venuta del Signore, quindi c'è un compiacimento di Paolo per la loro, per questa comunità. E volevo dire quanto è importante nella vita umana e nella vita cristiana, quanto è importante questo aspetto, il compiacimento, no? Soprattutto nelle nostre comunità, dove ci sono vari gruppi, vari ministeri, ecco, avere nel cuore un compiacimento per il lavoro che fanno gli altri, no? Perché scorra un incoraggiamento reciproco, e purtroppo sappiamo che spesso non è così, no? Che spesso non è così, non c'è questo compiacimento, anzi tutt'altro. Ecco, lottiamo, noi che viviamo nelle comunità, lottiamo perché si instauri questa gioia del bene che fanno gli altri, la gioia del bene che fanno gli altri. È il frutto più alto della vita di fede, no? La gioia per il bene che fanno gli altri, che è frutto proprio del vivere l'Eucaristia, dove l'altro mi appartiene, dove l'altro fa parte di me. Allora gioisco per il bene che fa l'altro, lo incoraggio e lo correggo anche nell'amore, no? Sono due cose che non si fanno più, non si incoraggia e non si corregge. Perché non si ama, non si ama. Quando ci si vuol bene veramente, si corregge. Nell'amore, chiaramente, nel modo giusto, nel momento giusto, perché voglio che l'altro sia bello, voglio che l'altro sia splendido, no? E allora lo aiuto per quanto posso. E lì c'è tutta l'ascesi ecclesiale della vita fraterna, che richiede una grande santità, apertura d'animo e amore verso il Signore e amore reciproco. Il Signore nel Vangelo ci invita a essere svegli. Cioè, fate attenzione perché non sapete quando è il momento. E quindi qui dice una frase poi: fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. No. È tutto chiaramente un'analogia, un'allegoria, no? Si riferisce a questa tensione spirituale d'amore per cui per il cristiano non dovrebbe esistere, per il cristiano maturo, non dovrebbe esistere questo improvviso momento che venga al Signore. Perché? Perché ogni momento sa che può venire il Signore. E può venire il Signore sotto le due dimensioni nostre, che è il momento della nostra morte, che ci è ignoto, e il momento del suo ritorno, che ci è ignoto. Ciascuno può anche non essere soggetto al momento del suo ritorno, perché potrà essere chissà fra quanti anni e quindi essere morto, ma il momento della morte tutti lo incontreremo, no? E qualcuno questo è sempre lui che non vuole che io parli, eh? Una volta c'era una preghiera nella chiesa che poi è stata levata, per fortuna, perché non era tanto cattolica sta preghiera. Qual era sta preghiera? Nella litania c'era liberaci dalla morte improvvisa. Non è una preghiera cattolica. Non è una preghiera cristiana. Liberaci dalla morte improvvisa. No. È una preghiera cristiana. Signore, liberaci dagli incidenti. Liberaci dalle malattie. Ma liberaci dalla morte improvvisa. Non è una preghiera cristiana. Perché per il cristiano la morte è sempre lì. Cioè, non è uno che ha paura di pensare alla morte, no? Noi, la morte, noi ce l'abbiamo già alle spalle, perché nel battesimo siamo già morti. Quindi per noi la morte non è uno spauracchio, come bella quella immagine di San Francesco con a braccetto la morte che c'è lì alla Basilica di San Francesco, anzi, c'è la morte a sinistra, qua, se la porta così, e sta morte che c'ha la corona che sta per cadere. Così, no? Come dire, è finita la potestà della morte, la morte non regna più. Non fa più paura, Francesco. Come la chiama Francesco? Sorella, sorella. Noi invece educhiamo i nostri figli a non vedere i morti, a non portarli neanche al funerale perché si spaventano di qui. Siamo pagani, pagani di fatto. E la morte, certo, muore un ragazzo, non è una fesseria, non banalizziamo la morte, è un dolore profondo, certo, ma noi siamo cristiani, non è neanche inaspettata la morte di un figlio, come diceva giustamente Rupnik, io non li sposo due che non si sono preparati alla Pasqua di Cristo, non li sposo, dice, se sono io il parroco. Perché nel cammino di preparazione al matrimonio si devono preparare la Pasqua di Cristo. E come verrà la Pasqua di Cristo nel tuo matrimonio? Non lo sai. Non lo sai come passerà la Pasqua di Cristo nel tuo matrimonio. Potrà essere un tradimento. Potrà essere la morte di un figlio. Potrà essere una malattia tua o di un bambino. E quando tu ti vai a sposare e sei la sposa e lo sposo è il Cristo, e per ambedue siete già sposati con il Cristo e avete già scelto di fare la Pasqua, se non è chiaro in voi questo fatto che il matrimonio è fare la Pasqua con il Cristo, ma certo che alla prima stupidaggine vi lasciate, per non dire poi alla prima cosa seria vi lasciate. Per cui la mamma cristiana e il papà cristiano non vive nell'angoscia, non vive neanche non nella preoccupazione, ma vive quella dimensione di Pietro, cioè gettate in Dio le vostre preoccupazioni. Certo, i figli mi preoccupano, sì, lo so, potrà succedere qualcosa, Signore, li affido a te. E quando succede qualcosa? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Siamo pagani noi, siamo pagani, perché abbiamo una fede che non ha nessun influsso reale nei nostri costumi, nella nostra mentalità, nei nostri modi di fare, nei nostri modi di dire. Quando uno sta male e c'ha quando io mi ricordo una volta alla Pantelleria sono entrato in... E all'ospedale c'erano quelle vecchiette, gli dicevano: oh, coraggio che fra poco siamo in paradiso. Le vecchiette tutte felici le vecchiette, no? I parenti: Pace, ma che dici? Ma cristiani? Ma noi mica siamo fatti per questa vita qua giù? Non siamo fatti per questa vita qua giù. Se muore un giovane, non è spezzata una vita, è raccolta una vita. Certo, ne soffro, perché non possiamo non soffrire, anche Gesù pianto su questo. Ma non dobbiamo avere davanti che la nostra vita, la nostra patria è nei cieli. Noi siamo di passaggio qui. Questa è la prova, l'occasione per amare il Signore. Ma la nostra patria non è qua giù. Ma noi viviamo qua giù come se fossimo eterni. Questo è paganesimo. E allora la morte, come dicevo, non è mai improvvisa. Soprattutto per chi fa la comunione tutte le domeniche. Perché, come vi dicevo, nella messa noi siamo già lassù. Siamo già lassù, quindi il fatto che uno ci entri definitivamente non è una sorpresa, perché ogni domenica io vado lassù. Se poi ci vado tutti i giorni diventa una cosa, diciamo, ancora più semplice, più chiara, no? Ma volevo chiudere poi, perché avevo promesso a qualcuno di parlare. Nel momento della nostra morte noi abbiamo il giudizio su di noi immediato. Giudizio immediato significa paradiso, purgatorio o purgatorio, come tramite del paradiso. E noi speriamo di non andarci in purgatorio, eh? Non siamo fatti per il purgatorio, siamo fatti per il paradiso. Ci sono certe persone invece che, dicevo, ambiscono a un posto al purgatorio, bisogna stare attenti, perché chi ambisce a un posto al purgatorio può finire all'inferno, eh? Padre Lanteri diceva, chi ambisce a un piccolo posto al paradiso stia attento di non trovarsi un palazzo all'inferno, eh? Stiamo attenti. E c'è il momento del giudizio della morte. Ma attenzione, c'è un altro errore oggi comune. Pensare che dopo la morte abbiamo tempo per pentirci, no. Non è più tempo per pentirti dopo la morte, non c'è uno spazio dopo la morte, hai la vita per pentirti. La morte è la chiusura del tuo tempo. E poi c'è il giudizio universale. Qual è la differenza tra il giudizio particolare e il giudizio universale? Il giudizio universale sarà il trionfo del Cristo, della verità, della bellezza, e saremo tutti trasparenza. Sia nel bene sia nel male. La mia vita sarà trasparente. Non ci sarà un angolo della mia vita che voi non conoscerete. E non ci sarà uno spazio della vita vostra che non sarà conosciuto dall'altro. Solo che, se io sono immerso nella misericordia, anche i miei peccati, le mie vergogne saranno lette nella luce della gioia, dell'amore misericordioso di Dio. Se invece io sono fuori dalla misericordia perché ho rifiutato la misericordia, figli miei, mamma mia, io mi vergognerei proprio, vorrei proprio che nessuno mi vedesse, no? Perché i miei peccati io li conosco, voi no, per fortuna non li conoscete, li conoscerete quando sarà, no? Perché se li conoscerete adesso, non so, non avendo tutto l'amore di Dio, se sopporterete più di avermi avvicino a voi, no? Perché ognuno le sa le cose che ha combinato, che ha fatto. Ma voi pensate, lì senza amore, essere nudi davanti a tutti, vergogna, una vergogna tremenda, pazzesca. Ma quello è il trionfo anche della verità, il trionfo della verità. Noi ci incamminiamo verso questo, no? Una volta queste cose le dicevano almeno una volta l'anno, due volte l'anno, tre volte l'anno, no? Nelle varie messe dei defunti, la commemorazione dei defunti, soprattutto si ricordavano queste cose, ci siamo tutti dimenticati, no? Ci fanno bene all'anima e ci fanno tenere desti il cuore e evitare che ci addormentiamo. Allora chiediamo proprio alla Vergine Maria che ci aiuti lei, che se qualche volta ci dovessimo addormentare ci dia uno scossone e ci svegli lei, perché possiamo essere desti quando lui bussa e non fare come quella del cantico, no? Che lui bussa e lei dice, beh, non mi va di aprirti, poi quando si alza lui se n'è già volato via. Noi vogliamo accoglierlo, vogliamo essere pronti ad alzarci dai nostri letti e accoglierlo nell'amore. Amen.